Rap, parole in effetto, qua cervo di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto, assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di cacchiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione, in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto, è la morte mentale. Opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male. Agire!
Ciao, 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 eccoci qua, eccovi qua, noi siamo la Stampa Rassegnata e siete su Radio Wombat, una delle trasmissioni informative, proprio la nostra, che si chiama Stampa Rassegnata e che prende il suo nome semplicemente dall'idea di fare una rassegna stampa senza prenderci troppo sul serio, e quindi il nome è un po' ironico, se così possiamo dire. Vi saluto come sempre calorosamente, un pochino di più a quelli e quelle che ci ascoltano assiduamente, che avranno notato la lunga pausa estiva, ma che saranno, spero, felici e contenti e contente di riascoltarci già per la seconda settimana di fila la Stampa Rassegnata, appunto nel tentativo di fare una rassegna stampa, anche se non troppo seria, prende le mosse da articoli di cronaca o comunque da argomenti, situazioni, iniziative, realtà, fatti che accadono e che in qualche modo sono oggetto anche delle cronache locali. È da un bel pezzo che la mia trasmissione si compone di critiche, letture critiche dei giornali e altre volte, quando è possibile, quando mi riesce, c'è la possibilità anche di interventi più o meno fisse, più o meno fissi, e che ci danno appunto una mano per articolare i nostri ragionamenti e senza vergogna anche per togliere me dall'imbarazzo di parlare o tentare di parlare di argomenti che non maneggio con sufficiente competenza e puntualità. Quindi insomma la trasmissione è un po' composita e anche questa settimana lo sarà, perché sono andato a cercare alcune voci per alcuni interventi. Una è quella della Francesca Fru per quanto riguarda la lotta di Mondoconvenienza. Poi parleremo di militarizzazione nelle scuole, nello specifico con Giuseppe De Cobb, e parleremo anche delle vicende del Ponte di Mezzo ripercorrendo lo sgombero, ma soprattutto guardando ai prossimi passaggi che sono un'assemblea nazionale ed una manifestazione. Tutto questo guardando un po' anche le cronache locali, ma bando alle introduzioni alle ciance, tanto la mia voce la risentirete nell'introduzione, nelle chiacchierate fatte con i nostri ospiti e nella lettura di alcuni giornali. E questa settimana vogliamo provare ad occuparci, diciamo così senza troppa presunzione, di un tema, di un argomento molto importante che sta attraversando non solo le scuole, ma forse possiamo tranquillamente dire che più in generale è una tendenza delle nostre società in questo passaggio, in questa contingenza storica. Sicuramente il pensiero va al governo che attualmente, come sappiamo, e lo dico un po' ridendo, un po' con amarezza, è un governo di destra, probabilmente senza esagerazioni il governo più di destra che abbiamo dalla fine della Seconda Guerra Mondiale in poi, ma certamente su questa strada, quella della militarizzazione, della attribuzione di una sempre maggiore importanza anche simbolica e retorica alle forze armate e a pratiche militari o militaresche, c'è entrata a pieno titolo anche la sinistra e anche la sinistra sindacale, parlando di sindacati confederali. Comunque, senza stare a rubare troppo tempo con una mia introduzione, vorrei passare subito la parola a Giuseppe, un compagno dei COBAS, che in qualche modo ci illustrerà, diciamo così, quelle che sono le attività dell'osservatorio contro la militarizzazione nelle scuole. Ce ne racconta e ci spiega un po' la storia, come è nato, da cosa prende le mosse, dove vuole andare a parare, e poi magari nel corso della nostra chiacchierata approfondiremo alcuni aspetti. Giuseppe, grazie della tua disponibilità e insomma raccontaci un po' quello che stai e state facendo con l'osservatorio contro la militarizzazione nelle scuole.
Ciao a tutte, ciao a tutti. Grazie dello spazio concesso all'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università. L'Osservatorio nasce nei primi mesi del 2023 per iniziativa di alcune sedi appartenenti al sindacato COBAS Scuola, le quali in collaborazione con le rispettive sedi del CESP, che è il Centro Studi per la Scuola Pubblica, hanno immaginato e messo in pratica un percorso di riflessione e formazione su tematiche inerenti alla guerra e la militarizzazione degli spazi, con particolare attenzione alle istituzioni scolastiche. Nel corso dei convegni CESP, la Scuola Laboratorio di Pace, si sono affrontati questi temi e attraverso questi percorsi di formazione offerti al personale scolastico si è tentato di allargare il più possibile la discussione in un momento in cui a livello internazionale evidentemente viviamo un momento estremamente pericoloso, estremamente difficile. Frutto del ciclo di convegni tenuti a livello nazionale sono due volumi che appunto si intitolano La scuola laboratorio di pace. Il passo successivo è stato quello di allargare lo spazio di discussione e di dibattito, e ci siamo immaginati questa formula di un osservatorio teso come luogo aperto a tutti e a tutte, come bene di tutti e tutte, perché è necessario raccogliere tutte le forze in campo per cercare di arginare questo fenomeno. Per far questo abbiamo lanciato un appello a livello nazionale per raccogliere l'adesione e la firma da parte di chiunque fosse interessato a lavorare con noi per costruire insieme un'opposizione alla deriva militarista che sta invadendo le nostre scuole. A partire dalle firme dell'appello abbiamo costruito poi una mail list nazionale, dividendoci anche in 5 gruppi di lavoro: un gruppo di lavoro che si occupa del reperimento delle notizie a livello nazionale, un gruppo di lavoro per l'università, un altro per i corsi di aggiornamento, un altro che si occupa di didattica e un altro che si occupa del vademecum contro la militarizzazione delle scuole. Poi, per quanto riguarda i canali attraverso i quali facciamo circolare la nostra informazione, noi ci siamo dotati di un ufficio stampa e lavoriamo su diversi canali social sui quali è possibile reperire materiale molto interessante per chiunque voglia approfondire. Quello che ci proponiamo di fare è infatti un'opera di informazione costante su quello che avviene quotidianamente o quasi all'interno delle nostre aule scolastiche. Si tratta di iniziative tese, come nel caso di tante scuole superiori di secondo grado, a promuovere la carriera militare come sbocco lavorativo futuro, oppure di progetti o iniziative all'interno dei quali le forze armate e le forze di polizia sono invitate a discutere con studenti e studentesse delle più svariate tematiche, dalla Costituzione al bullismo, al cyberbullismo, alla violenza di genere e quant'altro. Bene, è nostra ferma convinzione che la carriera militare a scuola non possa essere promossa, così come crediamo che le tematiche che abbiamo citato possano essere tranquillamente discusse a scuola tra docenti, studentesse e studenti, con un'eventuale collaborazione di personale esterno non necessariamente afferente al mondo delle forze armate. In altri casi si è trattato di svolgere uscite didattiche presso caserme o aeroporti militari, coinvolgendo tra l'altro i bambini più piccoli. A nostro avviso questa si tratta di attività assolutamente inaccettabili. Per tutta una serie di ragioni, caserme e aeroporti militari sono precisamente connotati, non sono luoghi neutri e soprattutto non possono essere pensati come spazi didattici. Si tratta di iniziative che le scuole organizzano in base ad alcuni protocolli che nel tempo sono stati firmati, e a partire, tanto per dire, dal 2014, il protocollo d'intesa tra il MIUR e il Ministero della Difesa, per arrivare all'ultimo, all'accordo tra il Ministero dell'Istruzione e del Merito e la Marina Militare dell'agosto 2023. All'interno poi della mail list nazionale, la discussione quotidiana riguardo gli strumenti che vogliamo adottare o le iniziative da mettere in campo. L'ultima è stata quella che ci ha visto organizzare dei presidi e volantinaggi nelle città di Verona, Padova e Milano a proposito della nota questione degli zainetti prodotta da un'azienda. L'altro strumento invece che abbiamo pensato è un vademecum contro la militarizzazione delle scuole, un opuscolo che si può scaricare in PDF sul nostro sito e che invitiamo tutti e tutte a leggere e a diffondere il più possibile. Il vademecum poi è uno strumento molto utile per studenti, studentesse, docenti e genitori, perché al suo interno troviamo tutta una serie di indicazioni valide dal punto di vista giuridico per opporsi alla partecipazione a questo tipo di iniziative che le scuole organizzano.
Ecco Giuseppe, lo hai appena accennato di questa nota azienda che ha fatto questi zainetti griffati delle dei vari corpi militari italiani, e si parla della Giochi Preziosi. Mi sembra di aver capito che l'Osservatorio contro la militarizzazione porta già a casa una prima vittoria significativa, perché mi appare di aver capito, chiedo conferma a te, che di questi zainetti non se ne trova più traccia cercando sul sito della Giochi Preziosi. Mi sbaglio o è così? Insomma, niente, ti volevo con questo chiedere se ci sono già qualche risultato positivo all'attivo della vostra azione. L'altra cosa, mi raccomando, in chiusura di trasmissione, ringraziandoti per tutto quello che ci hai già detto e continuerai a dirci, ricordaci i contatti su come trovare e raggiungere l'Osservatorio contro la militarizzazione nelle scuole per tutti coloro, operatori della scuola, ma anche genitori o chiunque volesse in qualche modo mettersi in contatto, per tutte le ragioni che ci hai già segnalato, e non sono assolutamente poche.
Sì, per quanto riguarda la questione degli zainetti, ovviamente l'Osservatorio ha fatto un'operazione di informazione e di sensibilizzazione sul tema, e abbiamo messo anche in campo delle azioni cui ho fatto brevemente cenno prima. Dobbiamo registrare con soddisfazione che queste iniziative hanno avuto successo. E a quanto ci risulta, inoltre, sul sito dell'azienda gli zainetti in questione non risultano esposti. Per quanto riguarda la questione dei contatti, invito tutti e tutte a visitare il nostro sito. Nella sezione adesioni e contatti ci sono le indicazioni appunto del nostro indirizzo mail e dei nostri canali social. C'è anche un volantino dove vengono brevemente illustrate le modalità attraverso le quali ognuno può dare una mano all'osservatorio. Nello stesso volantino sono anche comunque i link attivi dei nostri social. Quindi invito tutti e tutte a scrivere e a segnalare all'osservatorio i casi di cui veniamo a conoscenza. Invito a iscriversi alla mail list e a partecipare all'attività dei gruppi di lavoro, perché l'osservatorio è stato concepito appunto come uno spazio aperto di collaborazione, perché appunto l'opposizione a questa deriva militarista possa diventare ogni giorno più forte.
Bene Giuseppe, grazie davvero di tutto quello che ci hai raccontato, delle attività dell'osservatorio, dei riferimenti che spero siano chiari per i nostri ascoltatori e ascoltatrici, e sicuramente le cose andranno avanti anche perché la scuola è solo iniziata, quindi come sempre diciamo che siamo convinti che ne vedremo delle belle, anche se queste belle probabilmente saranno brutte o le peggiori. Comunque l'osservatorio c'è, è una realtà che ha preso e sta prendendo spazio anche dal punto di vista del dibattito pubblico, è una realtà importante a cui guardiamo con interesse, con curiosità e che vogliamo sostenere, abbiamo sostenuto anche con questo intervento di oggi. Ci teniamo da parte la possibilità di risentirci più avanti con Giuseppe o con qualche altra voce dell'osservatorio che, come ci ha detto, ha anche, diciamo, un ufficio, tra virgolette, passatemi il termine, specializzato o comunque specifico, focalizzato su quelle che sono invece le specificità dei rapporti tra militarizzazione della società e probabilmente anche della ricerca e della cultura e università. Ci sentiamo quindi più avanti, grazie ancora a Giuseppe, passiamo con la stampa rassegnata ad un altro argomento importante.
Torniamo anche questa settimana a Campi, a Mondo Convenienza, al presidio di Via Gattinella, e ci colleghiamo di nuovo con Francesca del Siccobas di Firenze e Prato, che abbiamo lasciato la settimana scorsa in sospeso rispetto al tavolo di trattativa che CGIL nazionale avrebbe intavolato appunto con Mondo Convenienza. Escono i primi articoli giornalistici e non a caso escono anche i primi camion dai magazzini di Mondo Convenienza, o quantomeno tentano di farlo, perché è quello che abbiamo visto proprio nella mattina di sabato 16, quindi giorno dopo al tavolo della trattativa i lavoratori, diciamo l'azienda più che lavoratori di Mondo Convenienza, pretende già di aver risolto la questione. I giornali titolano svolta da Roma, si parla dell'applicazione del contratto sul sottotitolo, però non si specifica bene di cosa stiamo parlando. Lo vorremmo chiedere appunto a lei, a loro, quello che succede davvero in, al di là delle narrazioni giornalistiche che conosciamo essere troppo spesso tossiche e troppo spesso cucite proprio sulle dichiarazioni delle aziende. Francesca, che succede davvero nella vertenza Mondo Convenienza?
Buongiorno a tutte e a tutti, grazie per questo spazio su Radio Wombat. Sono in collegamento da Via Gattinella, il presidio dei lavoratori di Mondo Convenienza, che sono in sciopero da più di 100 giorni davanti al cancello del magazzino. E come già veniva anticipato nell'introduzione a questo mio collegamento, ieri si è svolto a Roma questo tavolo nazionale tra le segreterie dei sindacati confederali e Mondo Convenienza, un tavolo che nelle scorse settimane dalla parte istituzionale, dalla regione, al comune di Campi Bisenzio, alla stessa CGIL, a cui tutti guardavano come il momento in cui si sarebbero risolte le cose, il momento in cui si sarebbe trovata una soluzione alle rivendicazioni che i lavoratori stanno portando avanti appunto da più di 3 mesi. Di fatto questo tavolo ieri si è svolto ed è stato un tavolo in cui non si è deciso assolutamente niente, se non una sorta di legalizzazione delle condizioni di sfruttamento che erano già in essere all'interno dei magazzini di questo gigante del mobile. Di fatto quello che è stato sottoscritto ieri a questo tavolo è un verbale fuffa, un verbale in cui resta il contratto pulizie multiservizi con i suoi 6,80 € lordi all'ora, resta la indennità di trasferta su base mensile, che è un meccanismo infernale che non permette ai lavoratori di andare in malattia, di fare infortuni, di prendere ferie, altrimenti gli viene tagliato un terzo dello stipendio, resta il fatto che non c'è un marcatempo per misurare le ore di lavoro in azienda, restano i 25 licenziamenti di Campi Bisenzio. La CGIL e gli altri sindacati confederali hanno addirittura dichiarato nel comunicato stampa che hanno inviato appunto agli organi di stampa che le condizioni economiche non peggioreranno, insomma, ecco, una dichiarazione di questo tipo a partire da una lotta che è una lotta per degli aumenti salariali ci sembra veramente vergognosa, perché vorremmo vedere che le condizioni economiche non peggiorano, ma il punto è che le condizioni economiche restano uguali, resta un contratto nazionale che non è quello giusto da applicare in questi magazzini, perché in questi magazzini si svolge un lavoro di logistica e non si fanno le pulizie, e comunque un contratto nazionale che non dovrebbe essere applicato nemmeno laddove si fanno le pulizie, perché mentre in tutta Italia si parla di salario minimo, si presentano proposte di legge che lo collocano a 9 euro all'ora, questo è un contratto nazionale che, come dicevo prima, ha una paga oraria di 6,80 € lordi, che è una cosa vergognosa che nessun lavoratore, nessuna lavoratrice in Italia dovrebbe avere. Quindi quello che è successo ieri a questo tavolo a Roma è qualcosa di vergognoso, è vergognoso che questi sindacati si siano seduti al tavolo delle trattative con l'azienda senza una rappresentanza dei lavoratori che sono in sciopero, senza una rappresentanza di chi si spacca la schiena dentro i magazzini di Mondoconvenienza. Ed è vergognoso che si cerchi di indorare la pillola con confronti che proseguiranno, protocolli che si sigleranno e tante belle parole che però non significano assolutamente niente. In questi giorni abbiamo visto tutte e tutti quello che è successo a Brandizzo, i 5 lavoratori che sono morti sul lavoro per la mancata applicazione delle norme di sicurezza. Ecco, tutti gli appalti di Mondoconvenienza sono delle potenziali Brandizzo. È solo questione di tempo prima che un lavoratore che sta montando e scaricando mobili da 12 ore al giorno si schianti con il camion. È solo questione di tempo prima che chi sta trasportando a spalla un frigo da 100 kg per 7 piani di scale rimanga schiacciato da questo frigo. Noi crediamo che questo tipo di questioni si debbano affrontare prima e non dopo, e che sia veramente una grande, grande ipocrisia quella di ogni volta piangere e fare dire parole roboanti dopo che queste cose succedano, quando in questo caso c'è l'occasione di affrontare questi problemi prima. È ora che bisogna affrontare il tema delle condizioni di sicurezza, delle condizioni di lavoro, dell'orario di lavoro in tutti gli appalti di Mondoconvenienza. Non è domani, non è quando qualcuno si rimarrà schiacciato sotto un frigo, non è quando qualcuno si schianterà con un furgone. Quindi il compito dei sindacati in questo momento dovrebbe essere quello di proclamare degli scioperi, perché evidentemente con questi tavoli di trattativa non si va da nessuna parte. Il tavolo di ieri ha reso evidente che Mondoconvenienza non ha intenzione di fare nessun passo verso le rivendicazioni dei lavoratori, quindi la responsabilità dei sindacati dovrebbe essere quella di proclamare scioperi generali in tutta la filiera di Mondoconvenienza d'Italia. La responsabilità delle istituzioni, delle forze politiche che parlano di buona occupazione, parlano di salario minimo, parlano di lavoro dignitoso, dovrebbe essere quella di schierarsi apertamente con le rivendicazioni di questi lavoratori, denunciare un'azienda che dopo 3 mesi si rifiuta anche solo di applicare le leggi minime per quanto riguarda il lavoro, come il marcatempo che misura l'orario di lavoro in azienda, e dovrebbero essere qua davanti al cancello a sostenere la lotta e lo sciopero di questi lavoratori che, vogliamo ricordare, potenzialmente da oggi è sotto attacco. Noi abbiamo visto il 4 di settembre alle 7 di mattina arrivare qua 7 furgoni di polizia in antisommossa con l'obiettivo di sgomberare il presidio sindacale, con l'obiettivo di distruggerlo, e lo sgombero è stato fermato in attesa di questo tavolo di ieri, dove appunto si sarebbe dovuto risolvere tutto. Al tavolo di ieri non si è risolto niente, e quindi ora abbiamo questa responsabilità di difendere il presidio, di continuare a difendere questa lotta per i diritti contro lo sfruttamento e di continuare ad abbracciare questi lavoratori che si stanno prendendo la responsabilità appunto di provare a cambiare un sistema che finora sembra inscalfibile, ma che noi crediamo che insieme possiamo riuscire a tirare giù.
E allora, Fru, grazie di tutto quello che ci hai detto. Non c'è davvero molto da aggiungere rispetto a questo commento, che è al volo, arriva a caldo rispetto alle notizie sul tavolo, ma è già pieno di contenuti e di rivendicazioni che erano già chiare, in qualche modo già si intuivano prima dello svolgimento del tavolo. Siamo d'accordo come Radio Wombat, cerchiamo di continuare a lavorare insieme per tirare giù quello che sembra un muro inscalfibile, che invece ha già avuto dei buoni colpi, e senza di questi chiaramente non ci sarebbe stato neanche questo tavolo e neanche questo tentativo di produrre fuffa per poi invece non produrre niente di concreto. Ci sentiamo per i prossimi aggiornamenti, e ancora grazie. Andiamo con la stampa rassegnata in pausa musicale.
شروق الشمس صحت من نومي يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 عشروق الشمس صحت من نومي وكان بيزحف العدو يا مقاوم خدني انا وانت سويا يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 يا مقاوم خدني انا وانت سويا احساسي اني حكون شهيد سقطت شهيدا وانا اقاوم يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 سقطت شهيدا وانا اقاوم يا رفيقي بايدك ادفني بايدك ادفني في اعلى الجبل يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 بايدك ادفني على الجبل تحت ظل أجمل وردة رح كل البشر مروا بحدي يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 رح كل البشر مروا بحدي يعطوني اسم أجمل وردة وهاي الوردة وردة مقاوم يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 هاي الوردة وردة مقاوم سقطت من أجل الحرية
Sì, pausa musicale che abbiamo fatto con questo arrangiamento in palestinese di Bella Ciao, una canzone non ha bisogno di presentazioni, mentre voglio appunto dedicare questa pausa musicale con la Bella Ciao al compagno, diciamo così, Khaled El Kaisi, palestinese, che è il 31 di agosto, tornando a casa per le ferie dopo diversi anni che non vedeva i parenti, rinchiusi, insomma costretti a vivere in un campo profughi alla periferia di Betlemme, si è visto arrestare e hanno lasciato poi tra l'altro moglie e bambino di 4 anni, così senza né soldi né telefono cellulare, in balia di se stessi dopo aver arrestato lui, che ancora, ecco, è detenuto, un arresto illegale, una storia che avrebbe dell'assurdo se non si stesse parlando purtroppo della normalità a cui lo Stato di Israele, o forse meglio dire l'entità sionista, ci ha abituato in questi lunghi e lunghi decenni di oppressione e di colonialismo. Comunque, insomma, torniamo ai nostri argomenti, sperando in una pronta liberazione di Khaled e a lui la nostra solidarietà.
Eccoci con la stampa rassegnata di Radio Wombat, si rientra in voce dopo la pausa musicale e visto che abbiamo parlato di militarizzazione, mi sembra che questo ci offra in qualche modo un buon assist per andare a parlare con gli studenti e le studentesse dello studentato autogestito del Ponte di Mezzo, che ai noi ha subito lo sgombero. Gli ascoltatori e ascoltatrici della nostra radio, di Radio Wombat, con molta probabilità conoscono già i fatti, hanno in qualche modo seguito la cosa, ma probabilmente per andare a parlare di quella che è l'assemblea nazionale studentesca che viene lanciata appunto dal collettivo del Ponte di Mezzo e che ci dovrebbe portare a una mobilitazione nazionale qui a Firenze in ottobre, potrebbe essere interessante ripartire proprio dallo sgombero e dalle modalità di particolare militarizzazione che sono state messe in campo, diciamo, dalla prefettura, dall'ordine pubblico e in qualche modo dalle istituzioni, comprese anche quelle locali, che spesso e volentieri, quando gli comoda, si mettono, diciamo, all'atere, fanno finta di non saperne niente, di non avere responsabilità, quando invece sappiamo che ne hanno e come. A voi la parola per raccontarci un po' appunto quello che bolle in pentola per le prossime iniziative, a ripartire, se ne avete voglia, dalle vicende dello sgombero.
Ciao, allora, intanto grazie mille per la disponibilità e lo spazio. Comunque sì, ripartendo un po' da quello che è stato la mattina del 17 agosto, quando c'è stato per l'appunto lo sgombero dello studentato gestito, le varie contraddizioni che dal primo momento ci ha premuto palesare, abbiamo voluto far notare. Più di tutti sono senza dubbio stato intanto la criminalizzazione della lotta dello studentato, che si è tradotta poi nell'effettivo con lo sgombero molto scenico che ha impiegato reparti speciali da fuori Firenze, elicottero, decine di camionette per tutto il giorno che hanno presidiato lo studentato, e anche l'utilizzo dei droni per fare i video che tra l'altro poi sono stati rigirati da molte testate giornalistiche quasi come se fossero un film d'azione. E quello è stato, oltre all'atto pratico e fisico dello sgombro, anche quella che è stata la montatura narrativa e mediatica, visto il ruolo che ha rivestito il Dipartimento Distrettuale Antimafia, Antiterrorismo, e quindi nulla sulla scia del caso di Kata, la bambina scomparsa, e del racket degli affitti, il voler far passare degli studenti e delle studentesse che sono riappropriati di un palazzo abbandonato, oggetto di varie speculazioni edilizie, per poter poi essere restituito alla collettività e degli studenti che si sono potuti permettere di proseguire e finire il proprio percorso di studi. Ecco, la volontà da parte invece della questura e di tutto l'apparato mediatico di far passare questa occupazione come molte altre in questi mesi passati, come un covo di mafiosi, tant'è che le misure cautelari, precauzionali che sono state adottate poi sono stati fogli di via visuali che per l'appunto ledono non solo l'attività politica dei soggetti in causa, ma anche portano allo sradicamento totale dal proprio tessuto sociale, e tra l'altro anche l'assurdità per quanto riguarda le persone che hanno ricevuto il foglio di via di non poter partecipare, non poter seguire le lezioni in università nonostante fossero regolarmente iscritti. Un altro punto che ci premeva, su cui ci premeva far leva, era anche l'assurdità dello sgombro di PDM, assurdità in realtà perfettamente in linea con quelli che sono i modelli e le politiche cittadine portate avanti dalle varie giunte comunali a firma PD, che comunque in una città dove i posti alloggi per gli studenti e gli studentati pubblici continuano a mancare, e mentre invece compaiono ogni giorno nuovi studentati di lusso, possiamo vedere già due studenti hotel costruiti, altri due i cantieri stanno per essere avviati, Campus X è un altro studentato di lusso, studentati con partecipazione pubblica e privata, insomma non proprio posti più accessibili a tutti gli studenti. E la volontà quindi si è palesata in uno scenario del genere da parte della questura di Firenze, ma anche riteniamo dell'Università di Firenze, la volontà e la priorità dello sgomberare lo studentato autogestito piuttosto che da parte dell'università e della regione trovare i fondi per la costruzione di nuovi, l'apertura di nuovi studentati pubblici in grado di soddisfare la domanda attuale. Comunque riteniamo non essere un indicatore reale di quelle sono le esigenze degli studenti. Tra l'altro anche una notizia di questi giorni che ci ha fatto un po' sorridere: la CGIL che si fa vanto di quelle che loro chiamano una vittoria, ma che di fatti è solamente un ripristino di quello che erano le condizioni precedenti, ovvero la riapertura di 800 posti pubblici, sui quali di certo non sputiamo, perché riteniamo comunque 800 posti fondamentali, ma che non sono 800 posti in più, ma sono solamente 800 posti che per anni sono stati in ristrutturazione. Tra l'altro che condizione che avevamo già denunciato a maggio di quest'anno con l'occupazione dell'Ater in Viale Morgagni.
Bene, benissimo, hai fatto bene a farci questo riassunto dello sgombero e anche altrettanto bene a ricordare l'occupazione dell'Ater in Viale Morgagni, di cui ci eravamo occupati ovviamente insieme sempre a voi sulla nostra stampa rassegnata. Per chi lo volesse, approfitto per dire che attraverso i podcast si può riascoltare anche le vecchie trasmissioni. Questo vale per la stampa rassegnata e anche per tutte le altre trasmissioni della nostra radio. Andiamo un po' avanti, allora, diciamo, a partire da qui, che succederà nei prossimi passaggi, qual è l'Assemblea Nazionale, quali saranno i motivi, i temi e le modalità della manifestazione che state costruendo.
Detto ciò, visto lo scenario che si palesava davanti ai nostri occhi con lo sgombro, abbiamo avuto una spinta per rilanciare quella che è da sempre stata la lotta di PDM, ma specialmente del collettivo, ovvero la lotta per il diritto allo studio, che è centrale nel nostro operato politico e che da sempre portiamo avanti, e che abbiamo dunque deciso di rimettere in prima linea nella risposta da dare a questo sgombro. Quindi la creazione di una mobilitazione nazionale di più ampio respiro possibile, studentesca, ma che comunque vada a intercettare, ad abbracciare anche altre vertenze locali e nazionali, che possa avere la pretesa, l'ambizione di avere una continuità nel tempo, che non si esaurisca con la piazza del 14 ottobre, che abbiamo chiamato a Firenze per appunto un corteo nazionale studentesco, ma che possa proseguire in quest'anno. Infatti, in vista di questo corteo, abbiamo ritenuto passaggio fondamentale, proprio per ampliare il più possibile la costruzione di questa mobilitazione, e chiamare un'assemblea pubblica nazionale studentesca, ma la quale che è comunque aperta anche a altre realtà, specialmente locali, per la stesura di una piattaforma il più collettivo e condivisa possibile. Dunque, il 29 settembre per l'appunto terremo questa assemblea, e il 14 ottobre faremo il corteo qui a Firenze, e rinnoviamo dunque l'invito alla partecipazione a entrambe le date, a singoli e realtà interessate alla costruzione di una mobilitazione per il diritto allo studio.
Perfetto, a questo punto direi che è tutto molto chiaro. Queste sono le date che voglio rilanciare anch'io per avere massima attenzione. Quindi il 29 di settembre in un'aula del Polo Universitario di Novoli si tiene questa assemblea con aspirazione nazionale per la costruzione appunto del corteo, che ci sarà invece il 14 di ottobre, che evidentemente sarà un sabato, perché le manifestazioni, le mobilitazioni, specie se hanno l'ambizione di uscire, diciamo, dal circuito dei militanti, degli attivisti e anche del perimetro territoriale, bisogna che siano di sabato. Questa è un po' la storia delle manifestazioni, delle mobilitazioni popolari, è così. Quindi 29 di settembre e 14 di ottobre. Chiaramente per tutte coloro che sono interessati e vogliono avere qualche altra informazione anche a ridosso delle date, per i dettagli, conferme e quant'altro, le pagine social Studentato Autogestito PDM, che è l'acronimo di Ponte di Mezzo, e Collettivo d'Ateneo Firenze. Li cercate da qualunque motore di ricerca, arrivate sulle loro pagine social, sui loro blog, e guardate, insomma, conferme per le date e quant'altro. Io ringrazio ancora il compagno che è stato con noi, che ci ha spiegato i passaggi di questa iniziativa, di quello che succede in città, e vado avanti con il nostro, tra virgolette, compito e mission dentro la radio, che è quello di spulciare un po' le cronache di giornale, le cronache locali. Questa settimana l'abbiamo fino a qui fatto poco, perché abbiamo passato la parola a delle realtà in lotta che ci hanno fornito delle chiavi di lettura e degli argomenti, ritengo, interessanti ed utili. E purtroppo va sottolineato, ma insomma è una cosa di cui parliamo fin dalla nascita della mia trasmissione, fin dalla nascita di Radio Wombat e da molto molto prima, delle tendenze alla militarizzazione e al securitarismo, che sono certamente uno dei frame principali delle cronache e del discorso pubblico. Appunto, non stiamo inventando niente, se in caso o al limite ci concentriamo su quelle che possono essere le contingenze del momento, su quelle che sono le varie iniziative. Per questo, per come dire, introdurre, diciamo così, un argomento, un titolo, quantomeno un titolo giornalistico che ci incuriosisce, che è un'iniziativa politica, tutta politica, con politica intendo politica di palazzo, politica di partito, perché si parla della campagna elettorale che evidentemente Forza Italia ha cominciato a fare in città in vista delle elezioni comunali che si terranno in, credo sia il mese di maggio, ma comunque primavera, inizio estate del 2024, quindi di quest'anno, intendendo l'anno come anno che comincia con l'anno scolastico. E appunto Forza Italia non a caso comincia proprio dalla sicurezza, è sempre stato un cavallo di battaglia di questo partito, che sappiamo essere nato con il cavaliere ormai defunto Silvio Berlusconi fin dal 94, anno delle prime elezioni appunto, che poi questo partito vinse a livello nazionale. Il partito aveva già cominciato a muovere i primi passi in Lombardia, ricordiamo appunto i passaggi che intorno al securitarismo e all'ipotesi di un governo autoritario dei territori e soprattutto delle classi popolari considerate come classi pericolose, ha fatto uno dei suoi principali cavalli di battaglia e argomenti della propaganda. Forza Italia si comincia a rimuovere per le elezioni comunali per Firenze e riparte dalla sicurezza e continua a battere sul tasto, un tasto noto e notissimo, che è quello delle cascine di Firenze, un tasto che certamente non ha smesso mai di battere neanche il Partito Democratico incarnato dalla figura del sindaco Dario Nardella, ma che con Forza Italia trova nuovo slancio. Guardo un articolo su quelli che sono apparsi nelle cronache locali, lo prendo dal Corriere Fiorentino del 12 di settembre: Forza Italia apre la campagna alle cascine, più controlli ma anche i Ciringhito. Ieri mattina la passeggiata nel parco, qui il vero fallimento di Nardella. Ecco che già il sottotitolo appunto ci mette subito nel, diciamo, dentro il frame della competizione elettorale, perché il primo argomento è subito dare la colpa a qualcun altro. Ci sembra che questo sia curioso e interessante, non tanto perché ci sia o meno il fallimento di Nardella, che crediamo che di fallimenti la giunta del Partito Democratico Fiorentino, che in qualche modo è Partito Democratico ma è anche Italia Viva per i tanti passaggi che ci sono stati al suo interno, lo sappiamo, insomma prima c'era Renzi sindaco, Nardella ne è stato il primo erede senza neanche passare dalle urne, poi ha avuto la conferma elettorale l'anno successivo, cioè non l'anno ma insomma la tornata successiva, e poi le elezioni successive, quindi in qualche modo una giunta democraticamente eletta, quella di Dario Nardella, ma che non possiamo dimenticare che ha cominciato la sua vicenda storica proprio con un atto, diciamo, tutto di palazzo e la sostituzione da parte di Matteo Renzi, che andava a fare un'altra carriera politica, che in qualche modo abbiamo visto poi anche dove lo ha portato e condotto. Però detto questo, e quindi messi in qualche modo già degli argomenti sui rapporti tra centro-sinistra e quello che si va configurando invece come un vero e proprio centrodestra, cioè la componente di Italia Viva, è buffo, diciamo così, è buffo o comunque interessante rilevare che colui che guida questa passeggiata che si svolge dentro le cascine, che ha come argomento principale appunto la sicurezza e i temi della sicurezza in città, del cosiddetto degrado, perché poi le due categorie vanno sempre insieme: degrado, sicurezza, sicurezza e degrado. Non si sa se è l'una che ha partorito l'altra o l'altra che ha partorito l'una. Comunque si parla sempre di questo, e il protagonista di questa passeggiata è appunto il consigliere regionale Maurizio Sguanci, che oggi è Forza Italia, ma prima era PD e Italia Viva. Ecco, lo dico appunto, molti ascoltatori e ascoltatrici che sono e saranno più attenti di me come osservatore delle dinamiche di palazzo magari già lo sanno, ma la vicenda personale, la biografia, la traiettoria politica di questo personaggio, di questo politicante, mi sento di poterlo definire così proprio perché ha fatto del trasformismo una delle sue principali caratteristiche e armi nell'agorà della politica di palazzo e tra le forze politiche, è proprio quello di aver cambiato questi partiti, prima Partito Democratico, poi Italia Viva e oggi Forza Italia. Questo credo che ci dia uno spaccato abbastanza interessante di quelli che sono, come dire, i vasi comunicanti, la semi o totale permeabilità, intercambiabilità delle forze politiche al governo delle città e dei nostri territori, quello che viene definito bipartisan in qualche modo è sempre più confermato, c'è chi lo chiama partito unico, in qualche modo si assomigliano sempre di più i programmi elettorali del centrodestra e del centrosinistra. Non c'è certo bisogno che lo dica io, perché è almeno un decennio, per non dire di più, che questa così compatibilità, questa normalizzazione, anche questo assomigliarsi tra le ricette proposte all'interno degli schemi e dei paradigmi dominanti del capitalismo e del neoliberismo tra centrodestra e centrosinistra, hanno prodotto una tale disaffezione e una tale come dire, senso di impotenza anche nell'elettorato, che il principale partito politico alle elezioni è diventato in realtà l'astensionismo, un astensionismo che dal nostro punto di vista non condanniamo in nessun modo, ma che se diventasse attivismo, partecipazione, cittadinanza attiva, militanza politica, avrebbe certamente un suo perché. Nel momento in cui invece si trasforma in un ripiegamento all'interno del privato o in un, come dire, fancazzismo edonistico, alla fine invece è altrettanto compatibile poi delle forze politiche che sulla disaffezione dell'elettorato ormai hanno imparato anche ad avvantaggiarsene e a farne un dispositivo di ulteriore rafforzamento e governance. Comunque, insomma, si è svolta questa passeggiata all'interno delle cascine e le ricette che Forza Italia propone per recuperare le cascine così tanto degradate, preda di queste orde di poveracci, di qualunque nazionalità, di strani e poveracci che rendono le cascine infrequentabili e piene di pericoli per i ben pensanti e i buoni cittadini, sono esattamente le stesse che ha proposto il PD in questi anni. Si parla appunto di utilizzare la pratica già adottata nel, come dire, qui vi leggo proprio un passaggio del giornale. Se qui si viene a fare jogging mancano gli spogliatoi che vanno messi, e non solo, ad esempio a Central Park a New York, oltre alle recinzioni, sono state installate cucine per i picnic. Abbiamo poi due ippodromi che non vengono sfruttati e va rivista la viabilità. È stato un errore chiudere alle auto. Una delle ulteriori possibili ricette è lo spostamento della movida. Il consigliere regionale Maurizio Sguanci, ex PD Italia Viva, ricorda l'iniziativa delle estate 2015, 16 e 17. Da presidente del quartiere 1 portammo diversi locali al tamburello prima che problemi strutturali fermassero il progetto. Sempre qui alle cascine si possono creare dei ciringhito per i locali del centro, spazi gratuiti per trasferire le attività d'estate, facendo vivere il parco e salvaguardando anche il riposo dei residenti. Quindi, in sostanza, quello che viene detto, però si fa riferimento alle iniziative del consiglio di quartiere 2015, 16 e 17, che appunto erano le ricette tutte proposte dal Partito Democratico e non da Forza Italia. Quindi quello che Forza Italia vuole fare è quello che ha fatto il Partito Democratico nel 2015, 16 e 17, in qualche modo se lo dicono anche da soli, non c'è neanche bisogno che io mi sforzi troppo su una radio di movimento per, come dire, per dargli contro. Non mi starei più di tanto a sforzare, appunto, come sto dicendo, quello che mi interessava mettere in evidenza l'ho già detto, se non che l'ultima cosa che ho letto dal giornale credo meriti un minimo di polemica, se così si può dire, perché tanto per cambiare si pensa a dare spazi pubblici gratuitamente a chi? Ai locali del centro. Avessero al limite avuto, non so, il buon gusto di dire si prova a far aprire bottega a qualcun altro che la bottega ancora non ce l'ha, nemmeno a questo siamo arrivati, perché si pensa appunto di mettere le cose in mano ai locali del centro. Quando si parla di locali del centro esattamente non si sa a chi si fa riferimento, ma sappiamo che evidentemente si fa riferimento a qualcuno che delle attività ce l'ha già e molto probabilmente ne ha anche più di una, visto che il processo di accentramento della ricchezza in poche mani anche tra i locali fiorentini è una realtà ben nota. Sono spesso una, due, tre, cinque, dieci famiglie quelle che posseggono più di un'attività, chi ha uno, due, tre alberghi, chi ha uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette ristoranti, e forse questo succede anche con i bar, che nell'immaginazione, nell'immaginario di Forza Italia evidentemente gestiscono il centro in maniera così meravigliosa, in maniera così interessante da rendere la città così appetibile, e pensano evidentemente di affidargli anche le cascine, come se avergli regalato sostanzialmente tutto il centro storico che abbiamo, ricordiamo, insomma, a primavera estate ci sono sempre le polemiche, comprese quelle giornalistiche, sugli spazi pubblici, sui dehors e su quello che è l'utilizzo del suolo pubblico e dello spazio urbano, anche pubblico, e ora si pensa di dargli anche le cascine, però certamente tutto è sotto l'egida e in nome di un alto ideale, che è quello della tutela dei cittadini dal degrado e per produrre sicurezza. Non è che si produce profitti, si produce sicurezza. Quindi in nome di un alto ideale si dà il là ai più biechi scopi, che sono quelli dell'accumulazione di guadagni e di profitti da parte di questi locali, che intrattengono poi un rapporto con il lavoro e con i lavoratori e le lavoratrici che è dei peggiori, e anche di questo ne abbiamo spesso parlato. Comunque direi che su questo ci possiamo fermare. Sappiamo però, insomma, che è cominciata la campagna elettorale e che per quanto riguarda il centrodestra cittadino, tanto per cambiare, è cominciata sui temi del degrado e della sicurezza. Bene, ci fermiamo qualche altro minutino per fare un'altra pausa musicale, visto che la precedente è stata abbastanza corta nei tempi. Recupero per equilibrare un po' le cose, visto che parliamo tanto me ne rendo conto che a volte l'ascolto può essere un po' noioso. Allora mi fermo, faccio un'altra pausa musicale, è un po' che non mettiamo musica, e senza pretese di fare nessuna storia della musica vi propongo un pezzo di 30 anni fa, ma mi veniva in mente, rispetto a quello che abbiamo detto, o meglio che ho detto orora, sulla continuità delle politiche di centrodestra e centrosinistra, su anche la lunghezza di questo solco scavato negli anni sulla sicurezza e sul degrado, e la canzone che vi propongo è del 94, l'album Senza tetto non ci sto, tra l'altro un CD benefit, una di quelle cose che si sono fatte nella, diciamo, nei circuiti della musica militante fino almeno ai primi anni del 2000, quello di raccogliere un po' di canzoni, a volte di uno stesso autore, altre volte di autori vari, per venderli e poi sostenere qualche causa. In questo caso nel 94 si sosteneva l'occupazione abitativa di Via dei Transiti T28, dal nome e dal numero civico dell'abitazione, case che ancora ci sono, anche se la vicenda è lunga, e se vi incuriosisce incuriosisce, andatevela un po' a cercare da voi usando la rete per quello che trovate. Alcune case sono ancora occupate, altre sono state acquistate dagli abitanti, da coloro che avevano occupato, altre sono passate di proprietà, ma insomma. Nel CD appunto si fa riferimento alla prima vittoria della Lega Nord nel 93 al Comune di Milano con il sindaco Formentin, che aveva battuto allora Nando Dalla Chiesa, presentato dal centro-sinistra. È un passaggio in qualche modo importante per tutta la politica nazionale, sia perché Milano comunque è Milano, sia perché fu il primo exploit della Lega di Bossi con questo sindaco Formentin. I milanesi si fecero convincere e insomma, da stasera Milano è più nera. Ci sono anche dentro la canzone dei campionamenti, dei discorsi e del discorso di insediamento della giunta Formentin a Milano, sostenuta appunto da Bossi. La voce la ricorderete se lo avete in qualche modo conosciuto, anche se ora è invecchiato. Da lì in poi la nascita di Forza Italia nel 94 e poi il polo La Casa delle Libertà con la Lega dentro e poi anche Alleanza Nazionale, e quella stagione politica, sicurezza e degrado sono 30 anni che ce li propinano, e cominciarono proprio in quella stagione lì che ormai è datata 30 anni, veramente 30, perché ne va proprio a compiere 93, 94, 2023, 2024. Senza tetto non ci sto, da stasera Milano è più nera, erano i Tequila Boom Boom Posse. Musica.
Sistema, sistema, continua, lotta, non abusa. fratelli in giro per le strade a vendere stracci per mine cazzate, a lavorare in nero ad essere umiliati. Decidi se è giusto dividere l'Italia in tre fottuti stati con il nord che comanda. Decidi se decidi lo risolvi il problema, l'unico modo è battere il sistema. Mi dici cambiare, rifiutare, sabotare, colorare i muri al limite, popo. Ti dico cambiare, rifiutare, sabotare, colorare i muri al limite, popo. Bossi appeso, mi sento più sereno. La miglia covaleni, cielo colorato. Sotto chi tocca un'altra sistemata.
Al leon, che mai altero, mi dici al leon, che mai altero, ripeti al leon, che mai altero, mi dici al leon, che mai altero, ripeti al leon, che mai altero, hey al leon, che mai altero, mi dici al leon, e arriva proletario che copa al leon.
Direi che anche questa settimana tante cose le abbiamo dette in quest'oretta di stampa rassegnata. Vi do ancora una volta un caloroso saluto e l'appuntamento alla prossima settimana. Ciao!